www.radiogio.it e la storia continua. L'Alto Lago Maggiore, la viticoltura varesina e il cardinale Borromeo. La parrocchia di Porto fu visitata nel 1574 da Carlo Borromeo e in quell'occasione fu redatto lo Stato delle Anime, da cui risulta che in un paese abitano 412 persone. Porto ha un'economia, se non fiorente, quantomeno ben sviluppata grazie ai commerci sul lago e alla produzione di cotto e calce. 20 anni dopo, nel 1596, in occasione della visita pastorale del cardinale Federico Borromeo dall'11 al 23 agosto, i parroci della zona allestirono 26 fra pranzi e cene e servono all'illustre ospite antipasti e minestre di ogni tipo, di erbe, di zucca, di piselli, secondi a base di pollastri, capponi, piccioni, vitello e lepre, pesca, pesce persico, trotelle, anguille e tinca, senza contare contorni, i dessert, salame, insalata, formaggio e mascarpa, pere, uva e prugne. Il tutto innaffiato con un buon vino locale alla salute del porporato. Oltre mezzo secolo dopo, nel 1635, l'agricoltura produce frumento aluino, voldomino, bedero e muceno, segale emilio in Val Vedasca e il raccolto di frutta e verdura e la coltivazione della vite sono diffusi ovunque. E in quegli anni, secondo il Morigia, nella pieve di Travaglia si ricavano 6.000 brente di vino che poi vengono trasportate in barca a Milano per la vendita. A Porto si producono buonissimi vini e a Maccagno saporitissimi vini, frutti, olive e limoni e cedri. Un secolo più tardi, il Vagliano descrive Porto come un paese ricco e ben costruito con comodi palazzetti, dove gorgogliano deliziose fontane perenni e si ottengono soavi vini. I contadini debbono però fare attenzione a quando si avventurano nei campi, perché in alcune e anche nelle alture di Sant'Antonio e San Michele non mancano le insidie dei lupi e degli orsi. La massiccia presenza delle vigne è confermata dal catasto teresiano del 1722, che descrive il paese raccolto tra i torrenti con ampie zone pianeggianti e i pendii coltivati fin dentro il centro abitato, mentre alle spalle dei boschi si arrampicano sulle vicine montagne. Le attività produttive, come le fornaci per la calcina, sono distribuite intorno al porto per comodità di trasporto e i torchi per l'uva su terreni agricoli dimostrano l'intera attività agricola. Nell'ultimo quarto del Settecento, boschi, carbone e vino sono fonti di ricchezza. Beh, così ne parlano gli ispettori del governo austriaco. Legna e carbone, imbarcati a Germignaga, lungo le soste del fiume Tresa, vengono venduti a Milano. Nel 7-800 le coltivazioni del gelsi e l'allevamento dei bacchi da seta si diffondono a Castello, Veccana, Porto, Musadino, Muceno e Brezzo di Bedero. Il guadagno consente più della faticosa cura delle vigne per migliorare il tenore della vita delle famiglie. Il catasto di Maria Teresa d'Austria censisce i moroni e gelsi con i terreni fabbricati. Castello ha 143 moroni, Veccana 284, Porto 99, Maceno 138 e Brezzo di Bedero 182. I gelsi sono isolati in appezzamenti di terreno tenuti a prato e seminativo o sui ronchi. La vite si aggrappa al gelso fino a formare un tutt'uno, ma in seguito, come si evince da un contratto d'affitto conservato nell'archivio parrocchiale di Santa Maria Assunta di Domo, i gelsi selvatici che sostenevano la vite vengono via via sostituiti con piante pregiate, che dimostrano una svolta significativa nelle scelte culturali della zona. Meno viti, insomma, e più gelsi, che garantiscono migliori guadagni. E secondo un'antica consuetudine, sui colli della Val Travaglia, si calcolava la vendita media annua di un fondo. La si divideva per metà e una delle due, l'antiparte, spettava al padrone come quota minima fissa, qualunque fosse la quantità del raccolto. Della rimanente metà, i due terzi toccavano ancora al padrone e un terzo al colono. Se in un anno il prodotto era scarso e non si arrivava a dare la quantità prestabilita al padrone, non avanzava alcuna parte per la seconda divisione e quindi il colono rimaneva senza uva. E risalendo ai nostri tempi, altre notizie sulle vigne della Val Travaglia, ma figurano nel catasto lombardo-veneto del 1850 e l'attività agricola è legata alle case coloniche, disseminate sui terreni dell'altopiano, mentre le dimore dei ricchi proprietari terrieri sorgono lungo via Roma. Nel centro storico di Porto la gente abita in case di sassi, cemento e calce e con tetti di legno e coppi. L'albergo, un caffè, l'osteria, la scuola comunale, il panettiere, il calzolaio, la fornace, la filanda della famiglia Martignoni e la fabbrica del vetro Lucchini completano l'economia locale. Sui terreni agricoli, spiegano Ludovico Magno Cavallo e Barbara Medini nella Storia urbana di Porto dal Medioevo al XX secolo, vi erano torchi per l'uva coltivata nei vigneti che abbondavano sui pendii intorno al paese. Il catasto del 1904 mostra infine un'ulteriore evoluzione urbana e, completata la linea ferroviaria e trasferite le vetrerie, iniziano gli espropri dei terreni sul lungolago per la costruzione della strada statale Laveno-Aluino, completata negli anni venti del secolo scorso, e Porto Val Travaglia si va trasformando in luogo di villeggiatura e con il diminuire dell'importanza economica dell'agricoltura molte coltivazioni vengono abbandonate e i terreni lottizzati per costruirvi delle ville unifamiliari. www.redigio.it e la storia continua.